Allora, partendo dal presupposto che se non la smetti ti mando dal preside, mi risulta che l'ufficio del preside a volte possa essere l'anticamera della vituperata parola sospensione.
Eh sì.
Salve prof.
Buongiorno, buongiorno carissimo, buongiorno a tutti. Sì, però tu sai, vero, che la sospensione non la dà il preside.
Consiglio d'istituto?
No, il consiglio di classe.
Consiglio, ah, non istituto?
Il consiglio di classe, il consiglio d'istituto è per quelle...
Privilegiati?
Per i privilegiati, sì. Poi c'è anche un consiglio di disciplina a livello provinciale per quelli proprio pesanti pesanti. Sì, è chiaro che di solito quando succede qualche guaio ti mando dal preside, appunto. Perché ti mando dal preside? Mica perché ti dia la sospensione, ma perché è una persona, diciamo, al di sopra delle parti, di solito, di una certa esperienza, si spera, e anche di una certa mentalità, si ultraspera.
Che incute che, soggezione o terrore?
Che incute autorevolezza, non autorità. Che incute autorevolezza e quindi che ti fa, dovrebbe farti ragionare su cosa hai combinato, ascoltando assolutamente anche la tua versione.
Un po' psicologo.
Eh sì, servirebbe tanto anche se nella formazione dei dirigenti scolastici la psicologia non c'è, però ci sono cose che riguardano la relazione e la relazione, cioè il rapporto che c'è con le persone, l'empatia eccetera, è una cosa fondamentale per poter trattare con i birbanti, no?
Saluto il mio preside Tito Livio Ben.
Sì.
Che è stato un gran preside.
Saluto
il mio preside Tito Livio Ben perché un mio amico, in occasione del consiglio di istituto della convocazione per una sospensione clamorosa, lui in effetti chiamò questo mio amico, ebbero lunghe discussioni nel suo ufficio e poi prese anche le sue difese dove serviva.
Ecco, questa non dico che sia la posizione che devono avere tutti i dirigenti scolastici, ammesso che ci siano, però quella assolutamente di ascoltare due campane ci vuole sempre, perché altrimenti i ragazzi si mettono sulla difensiva, cioè io devo, se uno ha sbagliato qualcosa, devo riconquistarlo al comportamento giusto. Adesso si parla di non sospensione fino a 2 giorni, fai delle attività di tipo sociale e fai una relazione sulle conseguenze del comportamento, più una relazione, dovresti fare una conversazione sulle conseguenze dei comportamenti, no? A parte che non so chi cavolo la faccia questa assistenza a questi ragazzi, appunto, perché
sì.
In pochissime scuole c'è ancora qualcosa di psicologo, ma e soltanto le superiori, tra l'altro. Mentre i ragazzini che sono più sbandati, tra virgolette, sono quelli o delle medie o dei primissimi anni delle superiori, perché sono ancora in quella tempesta ormonale, confusione di contrapposizione dentro se stessi nella ricerca di chi sono, chi non sono, a quale modello farsi o quale modello non farsi, che avrebbero proprio bisogno di qualcuno che si intendesse di queste cose.
La sospensione è legata al voto di condotta, no? Allora, cambierà qualche cosa? Quest'anno credo di no, l'anno è iniziato, no?
L'anno è iniziato, quindi anche quello che vediamo sui giornali, eccetera, sui mass media, ritorna il voto in condotta in decimi, alle medie, perché alle superiori c'è sempre stato. Io non credo che possa andare in onda, come si dice, già quest'anno, perché l'anno è cominciato e a parte che in nessun gioco si cambiano le regole a metà gioco, ma penso che tecnicamente, ora che fanno i decreti eccetera, ci vuole del tempo. E poi credo che un pensierino lo facciano anche al discorso, ma se con questo meno di 6 in condotta boccio qualcuno, già adesso fanno i ricorsi, figurarsi se non li farebbero, visto che tu mi hai cambiato le regole a metà percorso, tu mi giudichi tutto l'anno, alla fine dell'anno, con un voto in condotta, ma se il primo pezzo era con delle regole e il secondo con delle altre, non credo che dal punto di vista formale il TAR non dia ragione ai genitori.
Una volta che entreremo a regime, che cosa accadrà partendo proprio dalle primarie e salendo verso gli altri gradi di scuola?
Allora, la primaria resta così com'era, cioè il giudizio è analitico, c'è una valutazione formativa, si dice, del comportamento, cioè un discorsetto scritto dalle maestre e dai maestri in cui si spiega come si comporta, ma anche che tipo di processo sta facendo il bambino, cioè è successo che c'è stato degli avvenimenti particolari in famiglia per cui il bambino è diventato particolarmente distratto, oppure il contrario, e questo spiega il processo e aiuta gli educatori, che sono i genitori e la scuola, a portare avanti il bimbo. Invece cambia qualcosa alla media, perché il voto, che adesso è un giudizio simile a quello delle elementari, uso le parole vecchie perché sennò non ci capiamo mai, diventa di nuovo un voto in decimi. Il voto in decimi quindi è legato a una media e bisogna avere almeno 6 per passare all'anno successivo o essere ammessi all'esame di licenza media. Per le superiori i voti ci sono già, resta il discorso che se hai almeno di 6 vieni automaticamente bocciato e che se hai 6 vai col debito ad ottobre, cioè a settembre, in educazione civica e dovrai presentare quella famosa relazione sulle comportamenti sociali, eccetera, no? E questo è quanto probabilmente succederà l'anno prossimo.
Poi c'è una cosa grave, che se uno perde 3 punti, col cavolo che arriva al 100, vero?
Sì, poi c'è questa aggravante, appunto, grazie che me l'hai ricordato, dove se uno ha non ha almeno 9, e arrivare a 9 in condotta devi essere quasi perfetti, cioè almeno 9 vuol dire essere quasi perfetto, 10 perfetto.
Non è facile.
No? E quei famosi punti che il consiglio di classe ha a disposizione da aggiungere al voto finale di maturità per arrivare a 100, cioè i cosiddetti crediti, con un calcolo complicato che dice c'è dentro la media degli ultimi 3 anni, ci sono dentro i crediti in attività particolari che puoi aver fatto in giro, ma ci sono adesso questi 3 punti, te li tolgono automaticamente fino a 3 punti e tu al 100 non ci arrivi, neanche se sei il più bravo della classe o il più bravo dell'istituto, che poi ti complica le cose se non solo nei concorsi, perché il nostro titolo di maturità vale ancora a valore legale il titolo di studio per il momento, concorsi pubblici eccetera fa punteggio, ma anche per il futuro curriculum, entrare nell'università, perché anche lì non è solo il test d'ingresso che fa media, ci sono anche i punti all'indietro. Insomma, direi che forse questa è la più pesante delle conseguenze, perché le altre sono temporanee, no?
Le altre
settembre
marchiano.
C'hai il debito, fai la relazione eccetera, questa non te la cavi più per tutto.
Di uno che ho come l'impressione che si torna indietro di qualche decennio, due che in Francia succede l'esatto opposto.
Eh già, tornare indietro di qualche decennio, perché torniamo alla scuola di quando non c'era l'obbligo nemmeno a 14 anni, un po' di decenni fa, no? L'obbligo a 14 anni del 62 e quello a 16 di qualche anno fa. E scuole in cui la relazione educativa era basata su premio e punizione, o se vuoi un proverbio, sul bastone e la carota. Poi sono venuti tutti la psicologia dell'apprendimento che si è sviluppata dagli anni 70 in poi, che ci ha spiegato come funziona il cervello, in particolare quello dei bambini e degli adolescenti, e quindi che certe cose non le possono nemmeno capire ad una certa età, ma che si sviluppano per gradi in successione, è venuto fuori tutti i discorsi che riguardano, e non c'entra il 68 per cortesia, perché un Piaget viene prima, o un Dewey sul lavoro di gruppo, tutta quella gente lì, i discorsi dei come l'apprendimento non debba essere nozionistico, cioè ti faccio imparare a memoria delle cose, ma debba essere fatto in altra maniera, come la motivazione, senza motivazione tu puoi anche ripetere 100 volte una cosa che non la impari, eccetera eccetera, per cui, e che la motivazione è basata sulla relazione che hai con l'ambiente e con gli altri e via dicendo. Beh, torniamo indietro e facciamo bastone carota. L'obiettivo è quello, come ha detto il nostro ministro, di far riprendere il senso di autorevolezza alla scuola e agli insegnanti, ma è dimostrato che è con un voto in condotta che si fa prendere più autorevolezza, perché ricordiamoci che c'è una bella differenza tra autorevolezza e autorità. Allora, l'autorevolezza è grazie alla competenza che ho, tu mi rispetti e ti affidi a me per essere guidato. L'autorità non c'entra niente con l'autorevolezza, è detengo un potere e quindi lo gestisco, è tutta un'altra cosa. Ultimamente sia Valdidara che l'Almeroni hanno fatto un po' di confusione tra queste due parole. Non è che per legge l'autorità diventa autorevolezza. L'autorevolezza viene fuori da degli insegnanti preparati, motivati e quindi anche pagati bene, perché altrimenti il loro ruolo sociale viene degradato. E vengono fuori quelle frasi che abbiamo detto tante volte, del tipo: ma cosa vuoi studiare, che poi finisci al massimo a fare l'insegnante che prende così poco al mese? Questa è una. In Francia Nel 2014 hanno abolito del tutto il voto in condotta, perché si erano accorti che era uno strumento molto pericoloso.
Sessista?
Anche, cioè là dove ci fossero, più che sessista, razzista, dove ci fossero dei conflitti di classe, non intesa nel senso di insieme di ragazzini, ma di livelli sociali diversi, dove ci fossero dei conflitti a livello appunto di enclave, di nazionalità diversa, come succede nei balli francesi, oppure anche delle pregiudiziali di genere, cioè l'insegnante maschio che o predilige o avversa le ragazzine e viceversa, e venivano fuori molte storture. Per cui, in quanto se la valutazione deve tendere ad essere oggettiva, una cosa che non è assolutamente oggettiva e misurabile è la condotta.
Allora, professoressa Maria Rosa Salmato, cambiamo decisamente argomento, questa è una virata. Allora, capita spesso nelle redazioni giornalistiche di essere criticati per l'uso di alcuni termini, no? Mi viene in mente l'ingegnere, non solo idraulico, che chiama e dice finitela di chiamarla bomba d'acqua, che è una perturbazione. Nella scuola è anche peggio, non a caso esce un articolo, la scuola non è una trincea, dove si spara nel vero senso della parola una metafora dietro l'altra con riferimento alla guerra.
Eh sì, queste metafore belliche, come si suol dire, frasi come l'istruzione è un'arma, il voto è un'arma, il voto in condotta è l'arma più forte. Beh, Maria Montessori, sappiamo tutti chi era, vero?
Ma io direi che sarebbe anche il caso di ricordare questo metodo Montessori in poche parole, come funziona.
Più che il metodo, la donna. Maria Montessori è quella signora raffigurata sulle nostre monete, l'unica donna raffigurata sulle monete, sì. La quale era un medico che all'inizio del Novecento, vedendo come si comportavano i bambini eccetera, inventò questo suo metodo Montessori per recuperare i bambini, soprattutto quelli piccoli e soprattutto quelli disagiati, e il suo motto era aiutami a fare da solo, nel senso che non bisogna fare le cose ai bambini perché non li rendi autonomi, bisogna aiutarli a fare in maniera che imparino i comportamenti da soli, ma anche che imparino le cose da soli, quindi dando loro materiali concreti da utilizzare eccetera. E questa Maria Montessori diceva il più importante strumento di pace è la scuola, perché tutti noi possiamo immaginare perché, no?
Quindi via le parole belliche.
Via le parole belliche e viva quello che è il metodo Montessori, sperimentato in 25 istituti italiani anche alla scuola media, cosa che mi ha fatto un piacere fantastico venire a sapere.
Ma cosa cambia rispetto ai metodi classici?
Cambia tutto perché se tu entri in una scuola montessoriana non vedi i banchi in file ordinate, ma li vedi per isole, a gruppi. Il lavoro lo fanno i ragazzi. L'insegnante imposta il lavoro, nel senso che dice parleremo di questo perché è importante per questo motivo, e poi consegna dei materiali che sono ai bambini piccoli, i cubi o le cose per pesare, eccetera. Ai ragazzini grandi saranno dei testi che parlino dell'argomento o dei problemi, dei calcoli da fare. E poi nei gruppi i ragazzini fanno, dibattono, l'insegnante li segue, li aiuta se si inceppano, e quindi loro si sentono protagonisti.
Quante scuole lo mettono in pratica?
Allora, alle medie ci sono 25 scuole che fanno sperimentazione, quella autorizzata dal governo, si chiede di fare sperimentazione triennale, si dice perché, si dice quali risorse, eccetera, no? È come un progetto. Poi invece alle elementari e alle scuole materne mettono fuori l'etichetta scuola Montessori e praticano questo metodo perché il personale è preparato a farlo.
Ma sperimentazione nella scuola che cosa significa?
Significa che provi qualcosa di nuovo, proprio sperimentazione come in laboratorio, per un certo tempo, ponendoti certi obiettivi, dichiari mandando una richiesta al ministero che ti autorizza o meno a farlo, e dopo 3 anni presenti i risultati. 3 anni è un tempo medio. Se in teoria, se la sperimentazione è andata bene, può venire estesa, non più come sperimentazione, ma ci siamo accorti che ci sono risultati molto migliori.
Abbiamo esempi qui vicino?
Ma ne avevamo, perché a parte che credo che il liceo sportivo sia ancora sperimentale, credo, però è di ordinamento, non è di metodo, e avevamo addirittura negli anni 70 la scuola media di Canale.
La Lumen? No?
No, la Lumen era quella privata, sua Falcade, la scuola media dei 3 comuni della Valle.
E che ha applicato il Montessori, qui vicino?
Che ha applicato il Montessori, ci sono delle scuole dell'infanzia giù per Belluno, un pochino direi a vederla la scuola di Limana elementare, però ci sono anche singoli insegnanti che applicano il metodo Montessori senza dover chiedere la sperimentazione, cioè perché esiste anche la libertà di insegnamento per gli insegnanti, cioè il programma è quello, ma come io arrivo a quegli obiettivi del programma è lasciato alla mia formazione, alla mia competenza per gli insegnanti. Chiaro che se nessuno mi prepara a farlo sarà difficile che lo faccia.
C'è un argomento che ci tengo particolarmente, l'Istituto Follador de Rossi, che attiva tutte le specializzazioni, ma soprattutto ridiamo dignità al conge.
Ai conge, che adesso si chiamano in un'altra maniera, sono di 5 anni. Io sono stata felicissima quando ho saputo, spero sia dato certo, che quest'anno ci sono 18 ragazzini in prima del professionale industriale, e quindi riprende dignità anche perché è numero, perché quando tu hai una classe fatta in deroga eccetera sempre sull'incertezza non è bello. Invece 18 che si sono iscritti in qualche maniera all'istituto professionale vuol dire che hanno capito che è un'altra scuola molto importante, che è stata attivata e ha avuto degli anni indietro di buco, così come è stato attivato il tecnico turistico, che non ha la terza e la quarta, mi pare anche lì 2 anni in cui non sono riusciti ad attivarlo, su Falcade, ma quindi il polo Follador de Rossi quest'anno è riuscito ad attivare tutte le sue specializzazioni, che sono tante, belle, e ha anche un dirigente scolastico fisso adesso.
Oh, non è più part-time online.
No, con Monselice, Montegrotto. Hanno mandato una persona che speriamo resti, una professoressa.
Nome nuovo allora, in questo caso.
Nome nuovo. Guarda, il fatto stesso che ci sia fisicamente un dirigente scolastico è già qualcosa. Poi magari andremo a conoscerla.
Benissimo.
Dovrà ambientarsi perché una scuola con tante specializzazioni così non è semplice da gestire.
Senta, se le dico Brescia, Parodi e studenti in cattedra, lei cosa mi risponde?
Domanda, risposta. Parodi è quel preside che adesso è in pensione, quel dirigente scolastico, che ha fondato il movimento No Compiti negli anni passati, raccogliendo numerose adesioni. No Compiti non nel senso di ribellarsi a farli, ma che fossero fatti nella maniera al pomeriggio, compiti per casa, giusta, non troppo, e che ci fossero le vacanze, eccetera. Adesso se n'è inventata un'altra, che non è poi un'invenzione perché assomiglia tanto a quello di cui parlavamo negli anni passati, cioè il peer tutoring, studenti in cattedra. Assomiglia al metodo Montessori per le superiori. L'argomento viene presentato dagli insegnanti, che dà i materiali ai ragazzi, che ci lavorano prima individualmente, poi a coppie, ne traggono le cose principali, si confrontano con l'insegnante e poi in gruppo, a turno evidentemente, presentano l'argomento ai loro compagni, cioè stando in cattedra. Sono fortemente motivati, responsabilizzati, e i loro compagni dicono sì, e noi stiamo più attenti.
Senta, stiamo per salutarci, però devo chiederle se per la prossima trasmissione mi accetterà di nuovo in classe o se mi manderà dal preside perché non indosserò la divisa scolastica.
Perché a Roma stanno tornando le divise scolastiche, a parte il problema del costo e dei marchi eccetera, c'è anche quello di come faccio a obbligarli, non c'è nessun obbligo, cosa che invece in Gran Bretagna c'è. Una ragazzina è stata mandata via perché aveva le scarpe sbagliate. È un problema quello della divisa, anche se io avevo visto solo alberghiera anni fa i ragazzi che se l'erano fatti da sé la divisa, nel senso si erano fatti una specie di gilet rosso bordeaux col logo dell'istituto e lo portavano orgogliosissimi. Allora, se serve a fare gruppo e sono i ragazzi stessi a promuoverlo è un conto,
ma
se devo obbligarli a fare i soldatini temo che di non avere strumenti, armi.
Pensando al periodo Balilla?
Gli
è venuto in mente questo.
Sì, beh. Ma anche cose più recenti, insomma, la divisa sì, se dipende dallo scopo che ha.
Grazie prof, ci vediamo tra una settimana.
Speriamo di sì, arrivederci, certo. A tutti.